Grazie Assessore, buongiorno, sono molto molto lieto di poter partecipare a questa iniziativa per la qualità dei promotori, per la qualità dell'iniziativa stessa e per il ricordo che ho della personalità che l'iniziativa vuole ricordare. L'onorevole Renzo Imbeni non è stata solo una personalità eminente espressa dal nostro Paese nella vita delle istituzioni europee, e mi fa un particolare signore, piacere poter salutare cordialmente qui la signora Imbeni, è stata anche una personalità che mi è stata di aiuto sul piano personale. Eletto parlamentare europeo l'onorevole Imbeni nel 1989, è diventato vicepresidente del Parlamento nel 1994, tra le figure nuove che accolse sulla scena delle istituzioni europee nel 1994, c'era anche quella di un neocommissario italiano, il sottoscritto, che, ricordo benissimo, rese visita al vicepresidente italiano del Parlamento europeo, onorevole Imbeni, all'inizio, anzi prima degli esami che il Parlamento fa ai candidati commissari, esami non sempre innocui, e ebbi da lui una quantità di consigli veramente molto utili. Poi nel corso del mio mandato fu sempre un punto di riferimento per le questioni europee e anche per le questioni italiane, perché con grande discrezione e senza farsi influenzare dalla parte politica alla quale con orgoglio apparteneva, era come autorità più alta italiana nel Parlamento europeo un punto di raccordo e di coagulo e di conversazione dei parlamentari europei espressi dall'Italia con anche i commissari italiani, a quell'epoca Emma Bonino e io. Sono quindi molto sensibile a questa iniziativa e al nome che questa iniziativa porta. So che l'iniziativa è rivolta in primo luogo a 20 ragazze e ragazzi che hanno un'aspirazione che posso dire, posso confessare loro di condividere moltissimo. La loro aspirazione, dopo aver comunque tratto profitto da questo corso, è quella di essere dei fortunati destinatari di una possibilità e di fondi relativi per passare un periodo presso le istituzioni comunitarie. Questa è esattamente un'ambizione che anch'io avevo alla vostra età, tanto che prima di laurearmi decisi di passare un periodo come stagiaire presso la Commissione europea negli anni preistorici 1964-65 per preparare la mia tesi di laurea. E io spero che per i tre di voi che andranno presso le istituzioni europee, ma anche per gli altri, che se sono qui vuol dire che sentono questa fiammella e avranno comunque molte occasioni di frequentare l'Europa, questo tipo di contatti e di esperienze possa essere di molta gratificazione e di molto stimolo. Il tema di questa giornata è uno di quelli centrali per la costruzione europea. È stato definito sviluppi e prospettive in materia di regolamentazione della concorrenza e del mercato. Ci sarà, spero, molta continuità tra quello che ascolterete da me a titolo introduttivo questa mattina, con approfondimenti, integrazioni, ma anche prospettive nuove e molto rilevanti dal punto di vista del rapporto tra la costruzione europea e i cittadini dalla signora Sylvie Goulard e nel pomeriggio con le tre relazioni certamente più approfondite e specifiche della mia. Ma parlare oggi di regole, concorrenza e mercato, pensavo venendo qui e preparandomi ieri sera a questa conversazione, ha un significato non solo perché è un aspetto costitutivo grande della costruzione europea, ma perché non c'è oggi nel mondo forse un tema più dibattuto e controverso di questo. In questi giorni stiamo vedendo infinite discussioni sulla possibilità, sulla opportunità di conservare regole severe per quanto riguarda il funzionamento dei mercati, o se di fronte a crisi di un tipo o di un altro non sia più saggio politicamente intervenire facendo almeno temporaneamente deroga alle regole. Che si tratti del caso Alitalia in Italia, che si tratti del caso enormemente più grande e problematico delle due istituzioni federali per il finanziamento all'edilizia negli Stati Uniti, Fannie Mae e Freddie Mac, è tutto un fiorire di dibattito su che cosa? Su regole, mercato e concorrenza. Quindi vorrei cogliere questa occasione per parlare certo di Europa, ma con un angolo del nostro ragionamento su questa prospettiva più ampia. Nella costruzione europea, voi lo sapete, il mercato è stato fin dall'inizio un elemento fondamentale, lo si coglie anche sul piano terminologico. Per anni e anni quella che oggi è l'Unione Europea è stata nota come il mercato comune. E prima ancora della nascita della Comunità Economica Europea, anche questo sapete, il primo germoglio di integrazione europea uscito dalla mente straordinaria di Jean Monnet in particolare, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, era un pezzo del mercato. Ma vedete, fin da allora, siamo nei primi anni 50, la congiunzione tra due aspetti che poi avrebbero caratterizzato l'intero percorso europeo fino ad oggi, l'aspetto tecnico, arido, economico del mercato, addirittura del carbone e dell'acciaio, immaginarsi, non c'è niente di meno lirico del mercato del carbone e dell'acciaio, con il sottinteso, che qualche volta diventa invece esplicito, che queste cose tecniche e aride servono per aiutare una parte di umanità, quella europea, a raggiungere obiettivi ben più elevati che spesso sono stati invece falliti o frustrati in precedenza. Niente meno, nel caso della Comunità del Carbone e dell'Acciaio, che l'obiettivo di evitare la guerra, mettendo insieme le risorse, in particolare di Francia e Germania. Non ci sarà il tempo, credo, di sviluppare, a meno che ci siano delle vostre domande successivamente, in modo più ampio l'aspetto rapporto tra la costruzione europea e i valori etici. È un aspetto del quale si è molto parlato e giustamente in sede di preparazione del trattato costituzionale qualche anno fa, chiedendosi se fosse opportuno o no, e ci sono state mille prospettive diverse, inserire un esplicito riferimento alla tradizione dei valori cristiani, in particolare nel fondamento del trattato. È una questione grossa, sulla quale ognuno può avere le sue preferenze. Non intendo qui pronunciarmi su quella, ma io ho trovato un po' abnorme che durante quei grandi dibattiti si discutesse molto del dover fare, o meglio, del dover scrivere in un trattato, non dedicando quasi per niente attenzione a una questione fattuale, misurabile sull'arco ormai di 50 anni, e cioè la costruzione europea ha in sé di fatto dei valori etici, aiuta gli europei a perseguire questi valori o no? Ecco, allora ho fatto questo accenno al carbone, l'acciaio, alla pace. Un altro accenno che vorrei fare riguarda più propriamente la parte monetaria della costruzione europea, ma tout se tient, come vedremo, mercato unico, moneta unica, immersi nella nozione di unione economica e monetaria. L'euro è la punta dell'iceberg di una costruzione che certamente, come dicono i critici, è una costruzione tecnica per banchieri, molto arida anche quella, ma con l'obiettivo di arrivare a dare una moneta unica a un grande numero di paesi europei, si sono poste delle regole di base, quelle sulla finanza pubblica, la disciplina dei disavanzi pubblici, che, lette in un altro modo, cioè oltre che condizione necessaria per l'euro, hanno questo significato. Signori governi nazionali, cercate di smetterla di imbrogliare le generazioni future di vostri cittadini per il solo fatto che o non votano ancora o addirittura non sono ancora nate, facendo pesare su quelle generazioni future il debito pubblico che create con i disavanzi pubblici giorno dopo giorno, che è un risultato del vostro, politici nazionali di tutti i paesi, desiderio di accontentare tutti per avere voti senza dire no a nessuno e quindi di fare spese pubbliche largamente eccedenti le imposte. Noi italiani, noi francesi, se posso estendere a Madame Goulard, non so quale sia la sua opinione, loro francesi, noi italiani e altri paesi abbiamo vissuto per decenni in una fabbrica di disavanzo pubblico senza che neppure vi fosse la consapevolezza di quanto grande fosse, prima che arrivassero queste regole europee, intendiamoci, merito di politici nazionali lungimiranti che hanno costruito il Trattato di Maastricht, tra cui alcuni politici italiani importanti. Queste regole, spesso viste solo come strumentino tecnico per arrivare alla moneta unica, hanno modificato i termini della convivenza civile tra generazioni in ciascuno dei nostri paesi, imponendo a chi oggi ha il potere di rispettare chi verrà domani. Io la trovo una cosa di portata civile e etica grandissima. Una cosa, voglio dire, se devo scegliere tra questo e un riferimento puramente formale a certi valori in una Costituzione, magari uno può dire l'ideale è che ci siano tutte e due le cose, ma se uno proprio dovesse scegliere, preferisco un'Europa che incoraggi di fatto al rispetto di valori etici rispetto ad un'Europa che, come avevano fatto spesso nella loro vita politica nazionale quei paesi che avevano grandi disavanzi, renda omaggio solo verbale ai valori. Più specificamente, ci sono due gruppi di regole nella costruzione europea, nel Trattato di Roma, poi con le varie modifiche. Un gruppo relativo al mercato unico e un gruppo relativo alla concorrenza. L'ispirazione è la stessa, vogliamo creare una integrazione europea, il che significa che bisogna fare due cose, abbattere barriere e creare regole comuni. E guardate che in questo c'è stata una intuizione, di nuovo di Jean Monnet. L'altro giorno mi trovavo a un convegno a Villa d'Este, tra i partecipanti c'era Shimon Peres. A un altro partecipante che gli ha chiesto di commentare l'Unione Europea e la presenza o assenza dell'Unione Europea sulla scena medio orientale della quale si parlava, aprendo una piccola parentesi, Shimon Peres ha detto: per me l'Unione Europea è quello che io vorrei che il Medio Oriente diventasse. E se uno mi chiedesse qual è il francese nella storia moderna che lei ammira di più, non risponderei Napoleone, risponderei Jean Monnet. A me sono venuti i brividi sentendo questo, dalla gioia naturalmente. Quando dico mercato e concorrenza, c'è stata l'intuizione, siamo negli anni 50, di cogliere i due aspetti che oggi tutti diciamo sono indispensabili per un governo della globalizzazione, cioè l'aspetto di abbattimento delle barriere, di integrazione dei mercati, ma contemporaneamente l'aspetto di costruzione di regole. Allora, il mercato unico, divieti di intralciarsi gli uni con gli altri con dazi e contingenti e semmai tariffa esterna comune, ma contemporaneamente regole che riguardano il comportamento delle imprese, ma anche il comportamento degli stati. Quindi nel trattato abbiamo un gruppo di disposizioni sul mercato unico, un gruppo di disposizioni sulla concorrenza. In effetti, che senso avrebbe avuto ordinare di abbattere le frontiere creando un grande mercato unico europeo se poi le imprese avessero potuto farsi beffa del principio del mercato unico con accordi segreti o cartelli tra loro per tenere alti i prezzi a danno dei consumatori, o se gli stati avessero potuto frustrare l'unità del mercato sussidiando le loro imprese perché facessero concorrenza sleale alle imprese di altri paesi. Ecco perché sono nate le regole sul mercato unico e sulla concorrenza. E è stata dagli Stati, attraverso il Trattato di Roma, conferita alle istituzioni comunitarie, la Commissione, ma anche la Corte di Giustizia in questo caso, il potere di vigilare sul rispetto di queste regole. Oggi quando si dice la globalizzazione rischia di terminare sotto l'onda di ritorni protezionistici perché sta generando conseguenze troppo squilibrate tra i paesi e all'interno dei singoli paesi perché non è abbastanza governata, beh, questo insufficiente governo è l'insufficienza di regole comuni applicate congiuntamente da parte dei pubblici poteri. All'interno della Commissione europea ci sono alcuni di voi entreranno in contatto con le istituzioni europee, quindi una parola su come sono organizzate può anche essere utile. Ci sono due grandi direzioni generali, una che si occupa di far osservare, di creare e sviluppare, poi di fare osservare le regole sul mercato interno, e una che fa la stessa cosa per la concorrenza. Io ho avuto la ventura, essendo finora l'unico ad averla avuta nell'Europa di questi 50 anni, di essere responsabile per 5 anni del mercato interno e per altri 5 anni della concorrenza. Quindi ho visto la continuità e anche le differenze che esistono tra questi due fondamentali aspetti della gestione di un mercato ordinato in Europa. Devo dire, per quelli di voi che fossero più vicini ai temi, che l'ordinamento comunitario ha dato fin dall'inizio poteri più incisivi, diretti e pregnanti alla Commissione in materia di concorrenza che in materia di mercato interno. Per fare un esempio concreto, se uno Stato introduce delle disposizioni, magari attraverso una golden share, delle disposizioni per proteggere il proprio mercato nazionale, imprese nel proprio mercato nazionale da investimenti esteri, e se queste disposizioni sono, come capita spesso, incompatibili con le regole europee, su proposta del commissario al mercato interno la Commissione può combattere ciò. È un processo però molto lungo e faticoso. È di ieri la notizia che il commissario McCreevy per il mercato interno ha deciso di deferire la Repubblica Federale Tedesca alla Corte di Giustizia perché non ha modificato ancora, nel senso richiesto dalla Commissione, la sua legge che disciplina certi paletti nel possesso del capitale della società Volkswagen, paletti considerati protezionistici. Ecco, per darvi un'idea, questa azione contro la Germania, che non è ancora conclusa, ma che ha toccato adesso l'ultimo stadio, quello del deferimento alla Corte, la iniziai io verso la fine degli anni 90. Mentre nel campo della concorrenza, nel campo del mercato interno, vige una situazione nella quale, se un paese viola le norme, la Commissione gli fa una procedura di infrazione che può finire alla Corte, ma intanto quella legge nazionale che viola le norme rimane in vigore nel campo della, e dovrà essere abrogata solo quando ci sarà una sentenza definitiva della Corte, a meno che il governo si arrenda prima. Nel caso degli strumenti della politica della concorrenza, le cose sono all'opposto, cioè le decisioni della Commissione hanno effetto giuridico immediato, le imprese, gli stati possono ricorrere contro queste decisioni, può darsi che vincano il confronto alla Corte, questo qualche volta è capitato, ma fino a quel momento la decisione della Commissione, che in genere vince malgrado tutto alla Corte, rimangono in atto, per cui la possibilità di sgombrare dal terreno violazioni delle norme su mercato e concorrenza è maggiore per l'aspetto concorrenza che per l'aspetto, mercato. Gli strumenti all'interno della politica della concorrenza, credo molti di voi ne abbiano quantomeno un'idea dagli studi già fatti, sono abbastanza semplici. Nell'Unione Europea, come in varia misura nel centinaio di paesi al mondo che hanno norme sulla concorrenza, c'è una parte delle norme che combatte i cartelli, cioè gli accordi sui prezzi a danno dei consumatori. È quello che nel nostro ordinamento è l'articolo 81, un altro gruppo di norme che riguarda i cosiddetti comportamenti unilaterali delle imprese, quindi non accordi tra imprese in violazione della concorrenza, ma abusi di posizioni dominanti, l'articolo 82. Per fare degli esempi concreti, qualche anno fa c'è stato un clamoroso cartello delle vitamine, l'Unione Europea ha comminato 800 milioni di euro di sanzioni, le autorità antitrust americane, perché si era lavorato congiuntamente con esse anche, eccetera. Invece casi di abuso di posizione dominante è quando è la condotta di una singola impresa dominante nel mercato che viola le norme. Un caso recente abbastanza noto è quello di Microsoft. Inoltre c'è un gruppo di norme che disciplina non comportamenti tenuti da più imprese in modo collusivo, cartelli, o da una impresa in modo abusivo, abuso di posizione dominante, ma comportamenti che per legge devono essere sottoposti al vaglio dell'autorità della concorrenza prima di poter essere trasformati in atto. È il caso del controllo sulle concentrazioni, fusioni, acquisizioni. Anche qui l'autorità della concorrenza si pronuncia, questa fusione non crea problemi alla concorrenza e ai consumatori, quest'altra ne crea di così grandi che deve essere proibita, è una fattispecie rarissima, quest'altra, e questo è il caso forse più frequente, può essere autorizzata purché ci sia il disinvestimento di questa attività dove la somma delle quote di mercato delle due imprese che si fondono determinerebbe una posizione troppo dominante dal punto di vista dei consumatori. Sto molto semplificando quella che è una materia molto complessa. le norme sul mercato e sulla concorrenza, che sono così fondamentali e costitutive per la nostra vita comunitaria, presentano dei profili anche qui che non sono soltanto tecnici. Io vorrei rilevare un profilo di grande difficoltà e un profilo, a mio parere, di grande bellezza. Quello di grande difficoltà, sarei molto felice se lo trattasse per voi successivamente la signora Goulart, che in precedenti occasioni ha dimostrato di saper spiegare con grande semplicità in che cosa questa grande difficoltà consiste, e cioè la incomprensione, qualche volta addirittura incomprensibilità, diciamolo, ma spesso incomprensione presso i cittadini di quale sia il significato di questi dispositivi, di queste norme sulla concorrenza, sul mercato. E questo è un capitolo di un libro molto più generale, che sta diventando drammaticamente importante, sulla difficoltà di comunicazione tra l'Unione Europea e i suoi cittadini, come mostrano azzoppamenti periodici dell'Unione Europea in occasione di referendum, di ratifica di certi trattati. E c'è anche un aspetto, devo dire, che mi appassionava quando toccava a me gestire questi strumenti, che è quello dell'uguaglianza nell'applicazione delle regole. Il fatto che anche le più grandi imprese del mondo, ed è irrilevante che siano europee o non europee, perché che determina la competenza della Commissione europea ad osservarne e a giudicarne i comportamenti è l'impatto dei loro comportamenti sul mercato unico europeo, indipendentemente dal fatto che un accordo segreto sui prezzi venga stipulato in un golf club alle isole Hawaii tra i responsabili delle imprese, come è capitato, oppure che una fusione tra due imprese venga decisa a Tokyo. Se c'è un impatto sul mercato europeo, la Commissione europea è competente. Europee o non europee le imprese, ma la capacità e la forza che il trattato ha dato alle istituzioni europee, e che viene esercitata concretamente, di applicare la parità di trattamento. Allora, il fatto che capiti, potrei farvi lunghi esempi, che un esposto di consumatori possa avere ragione su comportamenti di grandi imprese, un esposto di una piccola impresa possa, non necessariamente, perché non c'è nessun atto di riguardo romantico per il fatto che è piccola, ma non c'è neanche nessun timore nei confronti del grande quando il piccolo affronta il grande, possa prevalere sul grande. Oppure che, a me è capitato qualche volta, mi ha dato grande soddisfazione, io sono un grande ammiratore della Germania, la cito solo perché è il paese più grande e più potente dell'Unione Europea. Bene, quando capita che un esposto di una piccola impresa danese che si sente discriminata in materia di concorrenza perché il governo tedesco, in modo palese o subdolo, dà degli aiuti a imprese tedesche che quindi scacciano dal mercato quella piccola impresa danese, quando arriva la decisione della Commissione, malgrado le pressioni del governo tedesco, che è un po' più capace di premere del governo danese, e la decisione è favorevole all'impresa danese, questo manda un messaggio, di nuovo, scusatemi, che non è puramente tecnico, ma c'è qualcuno in Europa, ed è l'Europa stessa, le regole europee, che applica la parità di trattamento. Io ricordo, durante i lavori della convenzione che preparava il trattato costituzionale, una osservazione che mi ha molto molto colpito dell'allora primo ministro della Finlandia, Lipponen, come Madame Goulart, che collaborava col presidente Prodi all'epoca della convenzione, sa meglio di me, uno dei temi più delicati era quello di accrescere o ridurre lo spazio del metodo comunitario nelle decisioni e i poteri di vigilanza da parte della Commissione, della Corte di Giustizia. Io mi ricordo questo primo ministro finlandese che dice: speriamo che si riesca, speriamo che tutti insieme riusciamo a mantenere e rafforzare il metodo comunitario e il ruolo della Commissione come organo sopranazionale, perché se no, allargandosi, e oggi siamo 27, l'Europa del XXI secolo assomiglierà sempre di più a quella del XIX secolo, in cui noi piccoli stati membri, si riferiva alla Finlandia e a tanti altri, dovremo cercare protezione presso l'una o l'altra delle grandi capitali. Allora vorrei che ci abituassimo a vedere la costruzione europea non solo come qualcosa che aiuta noi tutti piccoli europei se frammentati a reggere meglio alla grande concorrenza internazionale, eccetera, ma anche come una costruzione che ha questo straordinario valore di consentire una reale, non fittizia, parità, uguaglianza, un continente basato sulle regole. Questo trovo che sia una cosa... E guardate che noi italiani abbiamo un rapporto un po' complesso con l'Europa, ogni paese ha le sue complessità nel rapporto con l'Europa. L'abbiamo molto amata, recentemente ci ha un po' deluso, siamo tortuosi, come spesso capita nei rapporti di amore, delusione, diffidenza, nuovo riscaldamento, eccetera. Ma spesso abbiamo un antipatico, infondato e sciocco complesso di Calimero, secondo il quale noi siamo grandi ma fragili, un po' caotici tra noi, questo non è sempre falso, e tutto sommato incapaci di farci valere sul piano europeo, per cui se arriva una sentenza dalla Commissione o una decisione della Commissione o una sentenza dalla Corte che dà torto all'Italia, diciamo, era inevitabile. L'Europa è forte con i deboli e debole con i forti, che vuol dire fare torto a noi stessi perché ci autodefiniamo deboli e all'Europa perché, come infiniti casi mostrano, spesso sta dalla parte del piccolo, che è forte perché presenta delle valide ragioni. E una cosa che io dico spesso alle imprese, ai responsabili delle imprese, è: le imprese italiane non sono ancora abbastanza pronte, esperte, psicologicamente disponibili ad avvalersi fino in fondo degli strumenti giuridici che la costruzione comunitaria consente loro. Se ci sono delle cose sulle quali altri governi fanno ostacoli, eccetera, non ha più senso il mugugno o la rassegnazione, peggio ancora la dichiarazione pubblica: tanto noi italiani non ci prendono sul serio. Vadano dalla Commissione europea, facciano esposti, tante volte queste cose hanno risultato se sono fondate. Credo di essere molto vicino alla conclusione dei miei 45 minuti. Un punto, non so se la signora Goulart vorrà e avrà tempo, ma c'è stato un momento interessante a proposito di Costituzione, di trattato costituzionale, in cui lo status delle regole sul mercato e sulla concorrenza è stato messo in discussione. Prima siamo riusciti, anche col suo aiuto, nella Commissione Prodi, a addirittura far determinare un certo upgrading nel trattato costituzionale, poi, come sappiamo, non è andato in vigore, rispetto al Trattato di Roma per quanto riguarda il ranking, lo status delle norme su mercato e concorrenza, con un lungo lavoro ai fianchi, è il caso di dire, del presidente Giscard d'Estaing, si è ottenuto un upgrading di queste cose. Poi, perché le cose si giocano sempre in Francia, è arrivato il presidente Sarkozy che nei suoi primi due mesi di mandato è riuscito a dare un contributo formidabile accanto alla signora Merkel per fare approvare il nuovo trattato, quello che potrebbe diventare il trattato di Lisbona, ove andasse in vigore. Però ha domandato un piccolo prezzo, cioè un downgrading, almeno visibilmente e sul piano della cosmesi, a queste norme. E poi però c'è un protocollo che fa da rete di salvataggio, però sul piano della visibilità politica ha fatto qualche passo indietro con l'intervento di Sarkozy. E quindi trovo bellissimo, bellissimo, che in questi rimandi della storia, che poi in questi ultimi mesi la Francia internamente sotto la guida, qui può darsi che il giudizio della nostra ospite sia diverso dal mio, la Francia in questi mesi sotto la guida di Sarkozy, anche non solo con il contributo della commissione Attali, che non è la commissione istituita dal sindaco di Roma, c'è stata una commissione Attali anche a Parigi, ha promosso e sta implementando, come si dice con orrendo termine, una serie di misure strutturali che vanno nel senso di un maggiore spazio al mercato e alla concorrenza, compresa una nuova autorità francese della concorrenza indipendente dal governo, che è una cosa senza precedenti. E quindi verrebbe fatto di dire che con rigoroso approccio cartesiano la Francia continua nella sua linea di autonomia di pensiero, qualcuno potrebbe dire bastian contrario, perché è stata la Francia per tanti anni ostile in Europa, l'unica forza veramente ostile al predominio dell'economia di mercato, dichiarando spesso che l'economia di mercato era ultraliberale e anglosassone. E adesso che a seguito delle sventure capitate negli Stati Uniti nei mercati finanziari e a tutto quello che sta accadendo in seguito, il mondo si interroga in modo molto più perplesso sull'economia di mercato, la Francia, con grande eleganza, sta andando più vicina di prima all'economia di mercato, ha introdotto 55 riforme strutturali che vanno in quella direzione, ne vedremo gli effetti. L'ultimissima osservazione che vorrei fare è, come dire, sulle vie del mercato, un po' come la via della seta. A me piace vedere, diciamo, geograficamente il muoversi della cultura di mercato e capire dove stiamo oggi. In Europa la costruzione, il governo di un'economia di mercato sono nati nella Germania del dopoguerra, l'economia sociale di mercato, la costruzione di Ludwig Erhard, in gran parte prendendo il substrato intellettuale dalla scuola di Friburgo degli anni 30 e 40, ma prendendo i modelli istituzionali molto dagli Stati Uniti, soprattutto con due architravi di questa costruzione. La Bundesbank, la banca centrale tedesca indipendente votata alla stabilità monetaria, simile, non identica, ma simile al Federal Reserve System americano. Gli Stati Uniti occupanti in Germania dopo la guerra hanno insistito per questo. Perché? Perché ricordandosi che la grande inflazione era stata una delle alimentazioni di Hitler e della Seconda Guerra Mondiale, volevano tagliare alla radice la possibilità della grande inflazione con una politica monetaria che non accomodasse il fabbisogno del governo. L'altro architrave, il Bundeskartellamt, cioè l'ufficio federale tedesco sulla concorrenza, perché gli Stati Uniti volevano, in questo con una démarche parallela a quella della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, volevano evitare il riformarsi in Germania dei grandi trust per il riarmo. Allora, sul modello dell'autorità antitrust americana, hanno fatto creare la prima autorità della concorrenza. E così il 1 gennaio 1958, abbiamo celebrato i 50 anni qualche mese fa, il 1 gennaio 1958 in Europa, dove non c'era nessuna legge o autorità della concorrenza fino a quel momento, la Germania ha avuto la sua autorità nazionale della concorrenza e col Trattato di Roma è nata la Commissione europea, che aveva tra gli altri compiti quello della concorrenza, mentre negli altri singoli stati membri non c'erano queste cose. Quindi Germania fa nascere l'economia sociale di mercato con originalità tedesca ma anche imitazione istituzionale americana. Gli anni che seguono sono una trasposizione sull'Europa di questo modello tedesco, in due grandi tappe, appunto subito col Trattato di Roma, il mercato, la concorrenza. Molto più tardi, col Trattato di Maastricht, gli altri connotati dell'economia sociale di mercato tedesca, la bassa inflazione, la banca centrale indipendente, il controllo sul disavanzo pubblico. In Italia la tradizione di pensiero non assente in Italia sul mercato e sul liberalismo, il cui sommo esponente è stato Luigi Einaudi, è stata del tutto infruttuosa. I liberali italiani non sono riusciti a concludere niente in concreto. Quando oggi ci sono liberali in Italia che lamentano un'Europa troppo burocratica, può darsi che abbiano ragione per un eccesso di burocrazia, ma commettono un falso storico di cui non si rendono conto se non riconoscono che quel tanto di mercato, di regole, di principi liberali che l'Italia di oggi ha, di cui possiamo essere più o meno soddisfatti, l'abbiamo tutto importato dall'Unione Europea, dai trattati, da Bruxelles, essendo lì arrivato dalla impostazione tedesca. Erhard non era così intellettualmente liberale come Luigi Einaudi, ma è riuscito a fare molto di più e oggi l'Italia deve di più, mi spiace dirlo, come realizzazione concreta di queste cose a Erhard che allo stesso nostro Einaudi. Un po' per volta questo governo dell'economia in Europa è cresciuto come qualità, come esperienza, come solidità, e oggi non credo di essere troppo distorto dalla mia tradizione comunitaria, ma oggi molti pensano nel mondo che la Banca Centrale Europea abbia dato una risposta alla crisi finanziaria migliore di quella data dalle autorità monetarie americane. Molti nel mondo ritengono che il nuovo punto di riferimento per la gestione dell'antitrust non siano più le autorità americane, sia Bruxelles. Ho avuto il piacere recentemente di partecipare a lavori negli Stati Uniti da parte dell'associazione degli esperti antitrust che vogliono preparare un documento da mettere sul tavolo del nuovo presidente degli Stati Uniti su come orientare l'antitrust americano nei suoi 4 anni. Molti di loro pensano che gli Stati Uniti dovrebbero guardare di più al modello europeo. E questa è la mia veramente nota conclusiva: sono molto preoccupato in questo momento perché gli Stati Uniti, che restano il paese guida, che restano il paese che ci ha insegnato queste cose, stanno dando una pessima prova in questi ultimi tempi. Purtroppo, se pensiamo al desolante lascito del presidente Bush, dal punto di vista economico possiamo dire che aveva 2 ambizioni, quella di rafforzare l'identità, la credibilità nel mondo dell'economia di mercato, l'ha grandemente fragilizzata. Prima, non è solo lui il responsabile, facendo mettere molta polvere sotto il tappeto con disavanzo pubblico, politica monetaria facile, eccetera. Ormai il tappeto delle regole è quasi andato lui sotto la polvere degli squilibri. E poi con questa gestione affannata di interventi pubblici disordinati, probabilmente tutti ottimali dal punto di vista dell'orizzonte 48 ore della gestione dell'emergenza, ma che stanno dando colpi severissimi alla credibilità dell'economia di mercato. L'altro obiettivo che aveva era quello di rendere irreversibile, accettata e benefica la globalizzazione, con la sua tendenza a un governo piuttosto unilaterale delle cose del mondo. Certo, oggi ricordiamo l'11 settembre, bisogna anche rendersi conto qual era lo stato d'animo degli Stati Uniti nel affrontare il resto del mondo, bisogna essere pieni di comprensione, ma nel giudizio ex post la ostilità a una impostazione più multilaterale ha minato alla base la possibilità di avere più governance pubblica coordinata della globalizzazione e ha alimentato i ritorni protezionistici. E oggi io credo che anche l'Europa andrà incontro a una fase in cui lei Europa, dico lei e non essa perché è una cosa molto animata l'Europa naturalmente, è depositaria di una serie di regole per una gestione moderna dell'economia di mercato, forse i singoli politici europei, imprenditori europei, sindacalisti europei cominciano a chiedersi: ma dobbiamo essere noi nel mondo a guardia di questi principi quando persino il paese guida dell'economia di mercato li sta violando giorno e notte? Allora forse viene il dubbio che anche l'Europa possa avere difficoltà. Per questo non è improbabile che nell'equilibrio dei due termini mercato pubblici poteri andiamo verso una fase in cui i pubblici poteri acquisteranno peso rispetto al mercato. La mia speranza, devo dire, è che se ci sarà questa fase, potrebbe essere giustificato, il pubblico potere che acquisti peso rispetto al mercato in Europa non sia il pubblico potere dei singoli Stati membri, ma sia un pubblico potere comunitario. E speriamo che si possa cogliere questa occasione di risposta a questa crisi, non per ingrandire la burocrazia comunitaria, ma per dotare ulteriormente l'Europa di quegli strumenti pubblici di intervento che possano rafforzare la sua costruzione. Ho parlato 45 minuti e mi fermo. Grazie mille.